tante cose.
D'altronde pensate, se alla fine di tutto questo venisse fuori uno scrittore, questo lo dico per consolarmi. Allora, voglio dire subito, quelli che mi hanno scritto e che sono qui, la letterina lì, eccetera, adesso facciamo, sono le 6.35, cerchiamo di stare entro le 7.35, dopodiché prego quelli che mi hanno scritto la letterina di stare qui ancora 5 minuti, che ho qualche comunicazione. Se è possibile, è possibile? Cioè cerchiamo di fare insomma le cose in modo denso, per non, insomma, per non sforare. Allora io ho invitato oggi Franco Loi, che non è solo sicuramente uno dei più importanti poeti italiani, è uno di quelli che mi piacciono di più, ma che questo qui diciamo non sarebbe ancora significativo. Non è solo quello che tiene la rubrica di poesia sull'inserto domenicale del Sole 24 Ore, che è il più bel inserto culturale che c'è, finché non ne fanno uno migliore. Ma l'incontro con lui è stato uno di quegli incontri che ha fatto nascere l'Officina del Racconto, perché una delle cose di cui io mi vanto, credo di averne un motivo, è che diciamo che le cose che facciamo non nascono proprio dal nulla, ecco, nascono da degli incontri, da delle amicizie, da delle amicizie che sono cresciute, da dei discorsi fatti insomma che si sono consolidati. Insomma, questa è una cosa insomma, che a me fa molto piacere, perché credo che sia dentro una trama di incontri e di rapporti personali insomma, che si crea quella cosa che noi chiamiamo letteratura e che forse consideriamo diciamo, come una cosa troppo sulla stratosfera, ecco, mentre invece è una cosa che appartiene alla normalità, alla disgraziata normalità o alla graziosa normalità. Ho chiesto a Franco di venire oggi perché quello che dice, quello che ho detto la volta scorsa in maniera forse troppo ardua, troppo dura, eccetera, è un argomento che invece Franco tratta diciamo con uno spessore che se io non lo ammirassi lo invidierei, ecco, insomma, l'invidia non è un sentimento, sono troppo presuntuoso per essere invidioso, no? Allora non lo invidio per questo, però le sue cronachette, anche quelle raccolte nel libretto fatto dalla nuova compagnia editrice di poesia, sono tra le cose importanti, ecco, tra le cose che l'Officina del Racconto ha sempre considerato sue. Allora, chiedo a Franco che usa, diciamo che il problema del linguaggio se l'è posto e se lo pone e come, che è un grande poeta dialettale, tra l'altro, anche se odio dire dialettale perché sembra come dire una cosa che indica una specializzazione, cioè è specializzato nel dialetto, no? Mentre non è assolutamente così. Ecco, chiedo a lui di darci la sua testimonianza e di raccontarci che cosa vuol dire per lui il rapporto col linguaggio e poi di dirci anche quello che vuole.
Io speravo che parlassi tu.
No, ho finito.
E poi mi dicessi qualcosa, ma cosa vuoi che dica? Non lo so. Io... Vai. Sì, non... Ma io... Come dire, parlare dello scrivere, secondo me, e della scrittura, è come parlare della vita. Dicevo poco fa che la parola che esce da noi è la parola, il Vangelo dice, esce dalla bocca di Dio, dice Cristo. E quindi esce certamente da quello che complessivamente noi siamo, dal corpo, dall'anima, dallo spirito. E perciò, quando si dice questo, si dice tutta una vita, tutto un nostro modo di essere, anche di pensare, ma anche e soprattutto di porci all'interno della vita. Per cui il mettersi a scrivere, che poi un tempo non si scriveva neanche, ma si parlava, soprattutto, mettersi a dire vuol dire prima di tutto ascoltarsi. Allora, ascoltiamo cosa esce da noi, cosa si muove innanzitutto dentro di noi. E dentro di noi si muovono un'infinità di... ci sono proprio tanti movimenti, movimenti che provengono a volte dai sensi, a volte vengono dalla mente, a volte vengono da emozioni o da semplici impressioni anche, che non sono del tutto sensazioni. E questi moti in generale noi a questi moti non badiamo, però viene un momento nella vita di ognuno, credo di ognuno di voi, perché sennò non sareste qui, in cui viene voglia di farli uscire queste cose e quindi di dirle. Ecco, il mettersi a dirle è, secondo me, la cosa più importante di lasciare. E non dire significa che io mi metto lì come adesso e non ho preparato uno scritto, non ho uno schema entro cui muovere, ma aspetto che da dentro mi venga quello che devo dire. Naturalmente occorre molto lavoro e quindi molto dire per arrivare alla scioltezza per cui ci si mette lì e si sa già che dentro c'è chi dice. E questo occorre molto lavoro, occorre un lavoro, e poi c'è, ecco, in generale quando si parla di scuola di scrittura, allora poi si parla di tecnica. Però la tecnica, come dice un mio amico pittore, è quella cosa che a 86 anni mi fa mettere davanti un quadro come se fosse il primo. Guai se noi ci affidiamo alla tecnica, cioè se facciamo l'imitazione di noi stessi.
Una cosa, Franco, cioè se prendete gli appunti di quello che dico io, non riprendete quello che dice lui, mi preoccuperei un po', questa cosa qui del pittore.
Cioè, quindi la tecnica cosa vuol dire? Vuol dire imparare scrivendo ciò che è adatto a noi nello scrivere. Naturalmente va da sé che noi dovremmo aver prima, ma questo è perfino ridicolo pensarlo, insomma, conoscere la grammatica, conoscere i vocabolari, sapere, avere una preparazione di carattere culturale, cioè tale per cui, cioè uno non si può mettere a lavorare il legno se non c'è già la pialla, e se non c'è già la sega, e se non c'è già gli strumenti adatti per lavorare. Però nel momento in cui poi si adoperano gli strumenti, il problema si pone ogni volta che ci si mette a scrivere. Perché ogni volta che ci si mette a scrivere, questi strumenti aprono un'infinità di possibilità. Allora, in una, come dire, in una scrittura, ciò che conta innanzitutto è il rapporto diretto che c'è tra la nostra, tra noi, e quindi io preferisco parlare appunto dello spirito, dell'anima, con quello che vogliamo dire o con quello che ci viene di dire. Allora, questo stretto rapporto è la cosa più importante, perché se io per esempio voglio raccontare di una passeggiata da qui a Piazza del Duomo, se lo dessi da dire a tutti voi, verrebbero sempre fuori delle cose diverse. La passeggiata è la stessa, è una passeggiata, ma il racconto è a seconda degli individui che fanno questa passeggiata. Così come è diverso il modo di porsi di ognuno di noi di fronte a se stessi, di fronte al reale, di fronte alla vita. Poco fa un amico qui mi diceva una cosa che secondo me è importantissima, che quando si parla di una cosa, ciò che presuppone quella cosa è che ci sia l'intero universo. Allora, cioè, quando io parlo di una cosa, c'è qualcosa di più che fa scaturire questa cosa. C'è per esempio una visione del mondo, c'è una visione di me, c'è una vita. E questa cosa, magari minima, che io racconto, è come il particolare, quasi l'ombra, di una luce molto più ampia e vasta che è dentro di noi. E allora il racconto diventa significativo, diciamo, e cioè che il racconto diventa un segno di qualcosa sempre di più importante. E allora attraverso delle parole che magari hanno il semplice scopo di narrare o di raccontare, o hanno il semplice scopo di individuare una situazione, un progetto, fare dei ritratti, stabilire degli stati d'animo. Questa operazione, diciamo, del dire, nasconde dietro di sé qualcosa di più di quello che viene detto, apparentemente detto. Faccio un esempio. Se io leggo un verso come nel mezzo del cammin di nostra vita, ecco, è un racconto, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era sparita. Ma sono secoli, sono sei secoli che su questi pochi versi sono stati scritti dei libri interi, perché ciò che sembra così apparentemente semplice nasconde dietro tante altre cose. Nasconde intanto la visione che Dante ha della vita dell'uomo e quindi del senso del suo parlare, del suo dire. Si è sempre considerato che si è fatto tanto parlare nelle scuole del mezzo della vita di Dante, no? Del 33 anni famosi, dei 35 anni, della faccenda che così a un certo periodo della sua vita lui si è trovato in questa situazione. Ma in realtà il mezzo è il corpo. Allora si capisce molto di più come mai la selva oscura è proprio la confusione che noi abbiamo dentro dei nostri desideri, delle riflessioni mentali e le interpretazioni mentali che di volta in volta oscurano e confondono il nostro vivere e il nostro fare. E dentro questa confusione, dentro questa selva, davvero selva, che lui smarrisce la via diritta. Ecco, però, vedete come una terzina così semplice apparentemente nasconda dietro un'infinità di cose, e forse un'infinità di allegorie, è simbolo sempre di qualcos'altro la parola. Allora, quando noi scriviamo, il presupposto è che dentro di noi ci sia qualcosa di importante che viene detto, che si vuole dire. E siccome noi siamo anche, ciechi, tanto più io che sono, che scrivo poesie, che come si sa il poeta è cieco per antonomasia, diciamo qualcosa volendo dire qualcosa, credendo di voler dire qualcosa, con la mente, con l'intenzione di dire qualcosa. Ma poi quando, se siamo autentici, e autenticità, come ho detto prima, è voler lasciarsi dire, se siamo autentici, allora questo dire qualcosa fa dire anche qualcos'altro. Fa dire, per esempio, della vita di un uomo, della sua visione del mondo, della sua cultura, del suo sapere cosciente o inconscio che sia. E questo allora la parola, insegnare come una parola viene, sarebbe meglio scriverla in un modo piuttosto che in un altro, e questo è di un'estrema difficoltà. Io quando vado dai bambini a scuola, nelle scuole elementari, gli faccio dei bigliettini, gli do 10 parole e poi gli dico: adesso mescolatele e vedete quante combinazioni di cose vengono fuori da queste 10 parole. Certo, se io devo parlare di una cosa pesante, userò una parola che nei suoi suoni dia il senso di questa pesantezza. Se voglio parlare di una cosa leggera, aerea, userò le parole che hanno il significato e il senso contrario. Se starò attento nel comporre una frase a dire in modo che l'accostamento di due parole non faccia massa, ma crei una possibilità di ritmo e di alternanza. Ma questi sono tutti accorgimenti, come dire, che non si fanno freddo, non si fanno volendo costruire una frase, questi accorgimenti, ma si fanno nel momento stesso in cui mi lascio raccontare e le parole che escono dentro di me dopo tanto esercizio, perché all'inizio naturalmente si fa fatica, come si fa fatica a camminare. Il bambino fa fatica a stare in piedi e fa fatica a camminare. E poi con disinvoltura si cammina. Allora è attraverso questa fatica, questo lavoro importantissimo secondo me, che si arriva a fare, aprire prima di tutto i canali dentro di noi, i canali del dire, e poi ad aprire, dopo aperti questi canali, nello stesso momento a preparare la nostra voce interiore a dire. Per cui se all'inizio si sbaglia molto, si sbaglierà sempre meno man mano che si procede nel lavoro. Certo, dopo si è scritto e si lascia lì, come dice Orazio, ma l'aveva detto prima un greco, che adesso non mi viene in mente il nome, che il vino bisogna lasciarlo depositare perché esprime il meglio di sé. Allora, bisogna lasciarlo depositare, quando si è scritto si lascia lì e poi si riprende e si guarda. E qui conta moltissimo tutta la tecnica, ma conta moltissimo ancora una volta anche lo sguardo. Perché io, mentre guardo quello che ho scritto, scopro che dentro c'è qualcosa e devo farlo uscire. Allora, serve sì la tecnica, ma serve anche la capacità dello sguardo nello scoprire la cosa che dentro c'è. Quando Michelangelo dice che dentro al marmo c'è già la scultura e che la scultura è in levare, dice Michelangelo, è una cosa che si può dire anche della poesia, della narrativa, dello scrivere in generale, dell'arte, in generale, perché quello che è stato espresso, magari grossolanamente, dentro la materia delle parole, dei suoni, dei colori, delle pietre, diciamo, quello che è stato detto anche malamente, va fatto uscire. Allora, qui detto questo, c'è una cosa più importante da dire. Non so se rientra propriamente in una cosiddetta scuola di scrittura, ma io credo che la cosa più importante è cosa succede dentro di noi quando si scrive. E cosa succede dentro di noi quando si è scritto? Cosa vuol dire scrivere per noi? Perché è pure una vicenda importante della nostra vita. Abbiamo solo la vanità di scrivere e vogliamo essere pubblicati, ci piace solo questo o c'è qualcos'altro? Allora perché si scrive? Perché si fa arte? Ma io posso rispondere per me. E allora io farò un paradosso. Io scrivo perché credo in Dio. E cosa significa questo? Significa che io scrivo per agire su me stesso e agire sugli uomini attraverso la parola. Perché quando io ho scritto, l'azione dello scrivere muove dentro di me tutto ciò che è oscuro, i moti che dentro di me, a cui abbiamo accennato all'inizio, crea movimento. E questo movimento fa pervenire alla coscienza cose che io prima non sapevo, e di me e anche del mondo. E allora apre i canali ad un maggior rapporto con la mia anima. Allora, io scrivo perché voglio agire su di me. Io voglio essere e voglio acquisire nella vita maggiore consapevolezza di me e del mondo e del mio luogo nel mondo. Ecco che allora la scrittura mi prepara. A me prepara la scrittura, a un altro no. A un altro prepara il lavoro, per esempio. A un altro tipo di lavoro, voglio dire. A un altro prepara, che so io, la musica, la pittura, il correre, il fare tante altre attività. Però cosa distingue anche nella, per esempio, prendiamo nello sport il grande campione da un altro, quelli che noi chiamiamo i cosiddetti fuori classe? Prima di tutto tanto lavoro, naturalmente, tantissimo lavoro sul proprio corpo. E poi questa strana fede in qualcosa che avviene nell'esercizio dello sport, nel caso dello sport. Voi avete notato, se qualcuno di voi si interessa di sport, che spesso gli atleti o i calciatori entrano in campo o entrano nel luogo della gara e si fanno il segno della croce. E beh, questo è interessante, perché ci dice che lui è lì non solo per correre, ma che il correre diventa uno dei modi importanti per lui di essere e di rapportarsi. Allora anche lo scrivere diventa significante, si dice, quanto più grande è il nostro scopo, cioè quanto più grande è l'universo che entra in quella parola. Se uno legge un libro che lo annoia, perché lo annoia? Magari è scritto anche bene. Per esempio, per dirne uno, il Marino nella Done è bravissimo, possiede una tecnica straordinaria, però è noioso, e sfido chiunque a leggerlo fino in fondo, proprio se non è uno studioso del Marino. Quei pochi studiosi del Marino forse l'hanno letto fino in fondo. Io non ci sono mai riuscito, perché mi annoio. Ma come mai ci si annoia? Mentre se si legge, prendiamo Leopardi, o prendiamo, non parliamo di Dante, ma prendiamo anche un poeta, non so, Giotti, Virgilio Giotti, o un poeta come Sereni, in alcune poesie, non ci si annoia proprio. E perché dentro c'è qualcosa che ci appartiene. E il mettere qualcosa che appartiene vuol dire che non c'è solo l'intelligenza individuale o la capacità strumentale individuale, quindi la tecnica e la cultura, ma c'è un pezzo della sua anima. E noi ce ne accorgiamo. E questo esserci un pezzo della sua anima vuol dire che lui ha lavorato tanto sulla propria anima per riuscire ad aprirne uno spiraglio attraverso la parola. Io credo che la poesia e la scrittura in generale, dico, mi viene detto la poesia perché naturalmente è la voce per eccellenza, ma la scrittura in generale è qualcosa, come dire, di molto più importante di quello che non sia o appaia attraverso quello che chiamiamo la letteratura, che poi letteratura, appunto, lo dice la parola stessa, è la raccolta di tutto ciò che è scritto per lettere, ma ci sono libri che ci aiutano a vivere, ci sono libri che ci aprono uno spiraglio nel vivere, ci sono libri che ci danno un senso del vivere. E beh, allora vuol dire che dentro questa scrittura ha un valore straordinariamente superiore al semplice fatto di dirci delle cose. Perché ci diciamo in fondo, portiamo attraverso lo scrivere una presenza. E questa presenza è riconoscibile subito. E non solo attraverso quello che noi chiamiamo lo stile, cioè il modo, ma è riconoscibile quasi a prima vista, anche a uno sprovveduto. È facilissimo riconoscere un verso di Shakespeare o un racconto di Dostoevsky. Basta una pagina e noi mezza pagina e noi capiamo subito che è Dostoevsky. Allora qualcosa di lui esce attraverso la scrittura e si manifesta. Allora ecco che anche noi ci accingiamo a scrivere e ad esporre nel mondo la nostra presenza. Io vedo questo dito alzato e siccome io sono, come dire, consapevole della difficoltà del dire tutto ciò che bisognerebbe dire a chi viene a fare una cosa come la, questa scuola di poesia, allora potrei andare avanti fino a domani. allora il dito alzato va benissimo. Quello che voglio che rimanga, profondamente rimanga, è che secondo cosa e con chi ci misuriamo, noi diamo la misura del nostro scrivere. Grazie e buonasera.
No, che buonasera, stai qui un secondo. Allora, io, siccome in questi anni, diciamo, ho imparato a conoscere un po' il tipo di domanda che c'è quando qualcuno viene, cioè, che non è esattamente quella che ho in mente io tante volte, però c'è. Allora, ho anche imparato, questa è una delle ragioni per cui a me piace Hemingway, che è uno scrittore che adesso generalmente non piace più, no? Ma una delle ragioni per cui gli sono affezionato è che è quello che ci ha meglio parlato della fretta del vivere. Cioè, i suoi personaggi sono gente che ha fretta di vivere. E in questo senso Hemingway è attuale, perché secondo me anche voi e anch'io abbiamo fretta. Una delle caratteristiche della fretta e della confusione anche in cui viviamo noi è il fatto che poi uno domanda subito, dopo che tu hai parlato, domanda: sì, ma allora cosa dobbiamo fare? No? E qui nascono subito gli equivoci. Esempio, una domanda che secondo me, vuol dire, magari nessuno di voi formula, ma che qualcuno potrebbe benissimo formulare, è questa. Quando tu hai detto del lasciarsi dire, io subito ho pensato al canto 17° del Paradiso, quando Dante, 15, 16, 17, sapete che è da Cacciaguida, no? E nel canto 17, Cacciaguida gli dice: guarda che tu, cioè, non, che questo tuo viaggio, che tu, dice, diciamo così, non sei tu che stai dicendo questa cosa, questo viaggio, ma tu sei già stato detto per poterlo dire. Infatti dice: il tuo viaggio era già scritto, no? Quindi Dante aveva, per esempio, chiarissimo cosa voleva dire il lasciarsi dire. Ora però noi abbiamo, siccome poi siamo stati impastoiati di psicanalisi mal digerita, perché quella ben digerita va benissimo, come tutto ciò che viene, ma quella mal digerita, eccetera, o di teorie come quelle che peraltro hanno prodotto anche delle buone cose, quelle del surrealismo, che hanno avuto molta importanza, per esempio la scrittura automatica, no? Allora io ho paura che quando tu dici lasciarsi dire, uno dica: beh, allora bisogna andare a ruota libera, no? Ecco, allora volevo, so che è una, che tu ti offendi se ti faccio una domanda così bassa, no? Però secondo me, siccome io so che qualcuno può pensare questa cosa, allora vorrei che tu dicessi, magari anche con una battuta un po' così, colloquialmente, come hai fatto fino adesso, che differenza c'è tra il lasciarsi dire come atteggiamento e l'andare a ruota libera?
Beh, io quando ero ragazzo mi mettevo lì con un disco, in generale era Vivaldi o Mozart, e mi mettevo lì e scrivevo quello che mi veniva, no? E questo, i risultati erano proprio poveri, perché non è quello che io intendo, certamente. Sì, non è scrittura automatica, che è un'altra cosa ancora, la scrittura automatica, non è neanche questo, un'altra cosa ancora.
Sì, no, quella automatica ha una teoria ben
precisa. È un'altra cosa. Quel lasciarsi dire è, e l'ho già anche detto, come dice il Battista, preparate le vie del Signore. L'ho già detto all'inizio, cioè quel lasciarsi dire è il risultato di un grande lavoro, non è mica una cosa istintiva, è una preparazione interiore alla possibilità di dire, che non ha. Allora io, quando mi metto qui, e con facilità potrei fare dei versi, ma dietro questa facilità ci sono tutte le difficoltà di cui credo Luca avrebbe parlato abbondantemente. Allora, ci sono le difficoltà che consistono nella preparazione degli strumenti, come ho detto, nella cultura, le letture, le buone letture, il sapere preparare il gusto, preparare il... Faccio un esempio. Una buona cuoca si studia le possibilità e sbaglierà tante volte anche all'inizio nel fare i cibi, e dopo tanti sbagli e tanti errori ecco che lui, che lei, questa cuoca, arriva a dire quello che mi hanno sempre detto le grandi cuoche e i grandi cuochi. Sai, poi quando tu sai benissimo che ci vuole tanti minuti di cottura, sai che ci vuole per quella cosa lì, e poi sai che ci vuole un certo vapore per farla diventare in un certo modo, per ammollarla, oppure ci vuole certi aromi. Bisogna mescolare tanto di sale, tanto di questo, tanto di quello, le dosi cosiddette. Però quando sono lì, che faccio? Mi hanno detto sempre tutti i grandi cuochi. E poi ci vuole allora quel quid per cui tu sai come va bene quel giorno e cosa va bene, perché c'entra anche l'aria, perché c'entra l'acqua, perché c'entra la qualità del momento, perché c'entra un'infinità di cose, e poi c'entra qualcosa straordinaria che è appunto lasciarsi dire. Allora, però questo lasciarsi dire non è né istintivo né incolto, è un lasciarsi dire che è preparato da tutto un lavoro. Io trovo banale parlare del lavoro, anche perché trovo che il lavoro è del tutto individuale. Il lavoro è una cosa che come dire, per esempio, che io adesso seguo i suoni per scrivere poesie, e non le parole, e non la mia intenzione nel voler scrivere, ma per quanto mi è possibile, e quindi per quanto mi sia preparato, perché se fossi preparato di più e più libero, probabilmente farei ancora meglio, seguo i suoni. E i suoni mi dicono, i suoni mi portano i valori del dire. Un prosatore, del resto, Saramago, il portoghese che io ho conosciuto, mi diceva che lui fa la stessa cosa, segue il suono. Ora però, appunto, il suono, sin da quando non si è lavorato tanto e non si è fatto tanto perché dentro di noi ci sia questa perfetta aderenza tra il sentire e il suono, si fanno delle stonature, non si segue il suono, non si riesce. E qui dobbiamo fare anche una premessa. Il problema è che noi siamo abituati a far intervenire, specialmente nel nostro occidente, nel nostro mondo, fare intervenire la mente in tutte le nostre dimensioni del vivere. Per cui questa preponderanza della mente, che interpreta, che giudica, che in qualche modo è un incessante andare, questa mente ci impedisce in realtà di ascoltarci. Perché noi ci ascoltiamo, siamo abituati ad ascoltarci attraverso la mente, attraverso il cervello, attraverso quello che è il risultato, come dire, proprio di una prevaricazione. Perché la mente è uno strumento, ma per essere uno strumento valido e adatto, bisognerebbe che la mente fosse completamente al servizio della nostra anima. E invece la mente addirittura diventa preponderante anche sul corpo, al punto che noi un'infinità di cose non riusciamo a fare. Io per esempio non sono capace di ballare, perché non sono capace di abbandonarmi completamente al corpo, perché sono stato abituato fin troppo a continuo e incessante controllo della mia mente sul corpo. E questo impedisce, per esempio, la libertà di espressione dei sensi, delle emozioni dei sensi, dei moti dei sensi, per esempio. Ecco, allora, quando il dire un consiglio da darsi, prima cosa, sicuramente è far tacere la mente, per quanto è possibile, perché la mente tende a porre degli scopi e quindi dare alla scrittura un certo indirizzo determinato dai suoi pregiudizi. Ma invece lasciare che la mente dica da sola, libera, che la mente esprima pensieri che non hanno neanche successione logica, la mente che che è al servizio del mio spirito che dice. Allora, naturalmente, questo non esula completamente dal quello che si chiama la tecnica letteraria. E a conforto di questo, devo ricordare a tutti che c'è stato chi, anche grandi poeti e grandi scrittori, ha usato, per esempio, la droga, o ha usato il bere come mezzo, l'ubriachezza come mezzo, per rendersi liberi. E beh, questo che io non aborro, che per me è proprio da non farsi assolutamente, però ha avuto nella storia i soggetti che l'hanno praticato questo. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è stata la capacità e la possibilità di abbandonarsi di più, di ascoltare di più la propria anima, di preparare la propria anima a essere, se non attraverso dei mezzi artificiali, quali appunto la droga e quindi la preponderanza della mente era tale che bisognava farla tacere con qualsiasi mezzo, che però sono mezzi dannosi, sbagliati. Allora vuol dire che il legame tra il nostro scrivere e quello che dice Cacciaguida è estremamente importante, perché quello che dice Cacciaguida è proprio la presenza dello spirito dentro di noi, è la presenza dello spirito che parla, che dice. Però se noi gli opponiamo degli ingombri, quali appunto i nostri pregiudizi mentali, le nostre intenzioni di carattere anche strumentale, anche scritturale, a questo manifestarsi dello spirito, e lo spirito non si manifesta, non dice. E lo spirito non ha niente a che vedere con gli istinti. Non, ecco perché io dico che non ci può essere equivoco tra il lasciarsi dire e la scrittura istintiva. Perché il lasciarsi dire significa preparare prima l'uomo attraverso il lavoro, attraverso lo studio, attraverso il fare, a questa libertà dello spirito. E poi, come mai un attore entra in scena e riesce, ci sono attori straordinari che io ho visto, per esempio uno era Totò, e Totò quando entrava in scena non aveva neanche bisogno di dire, qualsiasi parola dicesse subito attraeva l'attenzione con la sua presenza. Però ha fatto il guitto, ha fatto il coso di varietà, ha fatto il generico nelle compagnie, ha vissuto e ha preparato, ha fatto tanto lavoro e ha preparato questa possibilità finalmente di esprimersi, lasciare che la propria anima si dica. E questo quindi io capisco che Luca debba, mi richiami continuamente alla, come dire, in fondo a una preparazione tecnica. Ma io lo capisco molto bene, ma questo io lo trovo impossibile, perché quello che è la mia tecnica è intrasmissibile come tecnica, perché nasce dal rapporto che io ho con le parole, con me stesso, con la mia interiorità, col mio mondo, con gli altri, con la vita in generale. Quando io sono c'era un mio amico, quando ero ragazzo, io ho trovato uno che aveva, io avevo 21 anni e lui ne aveva 46, e questo che è morto nel 62, e lui mi diceva, bene, ti do un piatto, la parola piatto, e tu attorno alla parola piatto scrivimi 3 pagine. E io diventavo matto proprio perché dice, ma cosa posso, piatto, torno alla parola piatto, e io mi scervellavo di scrivere delle cose attorno a questa parola, e così ho fatto per un po', lui una volta la parola piatto, una volta la parola acqua, una volta la mela, e poi quando ho finito tutto questo lavoro, allora lui mi ha detto, e tu avrai pensato che io sono matto, ma in realtà tutto questo che tu hai fatto a vuoto, senza metterci neanche un attimo te stesso, non serve a niente. Allora, io volevo che tu, attraverso la parola piatto, ascoltassi dentro di te che cosa risuona, che cosa si muove alla parola, a questa parola, e questo mi dicessi. E io allora scrivevo, da allora ho cominciato a scrivere in modo, come dire, un po' più, però la mia intenzione c'entrava sempre, perché la mia intenzione, che allora era ideologica, mi faceva voler scrivere delle cose significanti che avessero il significato della socialità, della povertà che stava male, del dolore, e però non riuscivo invece a far diventare il dolore significante, la povertà significante, il, perché era, ero adombrato, diciamo, ero chiuso all'interno di, uno, di un'intenzione ideologica. Quando attraverso mica una cosa, adesso è facile dirlo, ma attraverso un travaglio, attraverso la vita, insomma, no? Io sono riuscito a liberarmi anche a capire cos'è l'ideologia e a capire cos'è l'intenzione di un uomo, allora io ho cominciato di più a scrivere. A scrivere delle cose che quanto più, come dire, quanto più erano proprio brani, pezzi della mia vita, e tanto più acquisivano significato per se stessi. Per il fatto stesso che si muovevano dall'interno di me e non gli prestavo io le intenzioni. Allora, quando io dico che parlo della spontaneità, io parlo della voce interiore che dentro ognuno di noi c'è, e questa voce fare in modo che emerga e che parli. Perché la nostra, se noi ci ascoltiamo, e certo, non sentiamo più solo la nostra mente, o più solo la nostra cultura, la nostra sapienza, poco o tanta che sia, ma incominciamo ad ascoltare davvero cosa si muove dentro di noi, senza dargli un significato a priori. Il significato semmai lo acquista di per sé. Allora, lavoro prima di tutto. E questo per me è la cosa fondamentale. Non si lavora mai abbastanza. È proprio... C'è un detto milanese che non vi dico per intero perché è scandaloso, ma che dice grosso modo che l'esercizio fortifica l'organo. Allora, l'esercizio dello scrivere in sé, proprio scrivere tanto, il far diventare la scrittura proprio una parte fondamentale del nostro vivere. C'è una signora che mi dice, ma io non ho tempo. E io gli dico sempre, ma signora, lei avrà 10 minuti al giorno, non le chiedo mica tanto di più. Avrà un ritaglio di mezz'ora in un giorno, per cui lei si mette lì e scrive. Il problema è togliersi le abitudini che ci impediscono di scrivere. Io scrivevo anche in tram. Scrivevo in tutte le occasioni che mi chiamavano di scrivere. Scrivevo per strada. Scrivevo perché sapevo e sentivo che lo scrivere era importantissimo per me, per la mia vita. Allora, scrivere è la prima cosa. Se si vuole scrivere, scrivere tanto. E scrivere il più possibile. Scrivere come se si avesse davanti. Se si smette di scrivere, c'è la morte. Prima di tutto. Secondo, come dire, abituarsi nel parlare, anche nelle manifestazioni più semplici della nostra vita, ad ascoltarci prima di dire. Io ho fatto un lavoro, la Mondadori, che facevo la rassegna della stampa. La rassegna della stampa voleva dire leggere i giornali. Leggevo 45 giornali quotidiani al giorno, più 45 quotidiani, più tutti i settimanali, tutte le riviste letterarie. Allora, i mensili, eccetera, eccetera. Allora, naturalmente ero diventato dopo un po' di tempo, io mi ricordo il primo mese, veniva dentro il mio capo ufficio, Anzillo, si chiamava, e E io ero sommerso, avevo le pigne di giornali davanti perché non riuscivo a farlo, non riuscivo. Poi a poca volta ho imparato a leggere, a guardare. E mi è venuto poi una specie di intuito a proposito del lasciarsi dire, un intuito per cui le notizie non mi scappavano mai, sapevo, pescavo le notizie dentro i giornali, sfogliavo così, tac, pescavo le notizie. E questo esercizio però, che voleva dire pescare la notizia, ridurlo in 2-3 righe la notizia, fatta per bellezza di 23 anni, a mio parere questo è stato importantissimo per il mio scrivere. Perché questo esercizio incessante sulle parole, di sintesi, freddamente, senza neanche avere partecipazione né intenzioni di nessun tipo, ma questo esercizio continuo è stato un lavoro straordinario per darmi per mettermi in relazione me stesso, con la parola, indipendentemente da qualsiasi interferenza di carattere psicologico, interiore, e questo è stato importante. Io ho lavorato tantissimo. Allora il lavoro poi scava dentro. C'è un francese che dice quella famosa frase: la goccia scava la pietra. Ecco, io dico che la parola scava dentro di noi fino a farci arrivare alla nostra anima. In quel momento comincia il lasciarsi dire. E prima...
Prima è dura.
È come fare l'amore. Io mi ricordo quando ero ragazzo, le tecniche che mi dicevano... Io ero ragazzino e noi allora si viveva per strada e c'erano i ragazzi sempre più grandi di noi che ci raccontavano delle storie truculente, incredibili. Allora c'era uno che ci diceva: sai, sono stato con una, tutto il sangue per tutta la stanza perché questa era vergine. Mi diceva delle cose incredibili e noi spaventatissimi. Ostia. E poi c'era quello che ci raccontava proprio la tecnica e io, come dire, ero soverchiato da questo, fino a quando sono andato con le prostitute e alcune di queste straordinarie, secondo me donne straordinarie, mi hanno avviato con semplicità a fare l'amore, e era una cosa semplice, non aveva tutto questo, però non ho imparato veramente a fare l'amore finché non ho amato. Allora, amare è una cosa straordinaria, importante. Allora, amare, per esempio, sembra una cosa spontanea, no? È istintiva, ma non è semplice, così istintiva. Tant'è vero che se noi fossimo davvero capaci di amare, ebbè, il mondo sarebbe certamente migliore. Ma siccome tra noi e l'amore c'è di mezzo la nostra testa, le nostre intenzioni, c'è di mezzo il profluvio, l'eccesso del nostro corpo che sovrasta spesso l'amore, per cui guardiamo una donna e i nostri sensi soverchiano l'amore, a volte la nostra intenzione soverchia l'amore, il nostro pensiero dell'amore, il desiderio dell'amore soverchia l'amore. Allora, quando noi scriviamo accade la stessissima cosa. Quanto amore, oltre al tanto lavoro, mettiamo nel nostro lavoro? Amore. E questo... Allora, lavoro, amore. Terza cosa, la modestia. Cioè non credere che quando abbiamo scritto qualcosa questo sia chiuso e definitivo, e quindi tornarci sopra, continuare a rivedere, a rileggere, a fare quello che ho detto prima, a far uscire da questo corpo che noi abbiamo in qualche modo buttato fuori, far uscire l'essenza della cosa, la cosa stessa che vive di sua, autonomamente di una sua ragione di essere. E quindi, quindi il lavoro prima e il lavoro dopo, aver scritto. Io, come dire, a un giovane che si mette a scrivere, quanti me ne vengono a casa mia, posso dire qualcosa davanti alla cosa scritta di tecnico, cioè qualcosa che basta, allora lì davanti alla cosa scritta dirgli: guarda, basta che togli questa parola e guarda come funziona di più, come diventa importante questa riga. Ma se non ho davanti alla cosa scritta, il consiglio è astratto. Io finisco col dire delle cose che, come dire, che sono tecnicamente inadeguate. Se no, con un rimario uno potrebbe scrivere poesie, no? Con uno dei tanti puntuali sullo scrivere, uno scrive. Ma siccome non è così, e siccome lo scrivere è una, come ripeto, una manifestazione dell'anima nostra, e per chi riesce, dopo tanto lavoro, dello spirito, e quindi è un dire che proviene dalla fonte stessa della nostra vita, e questo non può essere come dire, spiegato se non con la forza che un essere ha, l'energia che un uomo applica al proprio fare, al proprio lavoro. Convinti poi che, come ha detto in tanti, poi dopo che si è imparato tutto questo, è come fare l'amore: il figlio può nascere o non nascere, perché non è detto che il figlio nasca. Io mi ricordo una della Mondadori, una ragazza, che cosa non ha fatto per fare un figlio? E disperata era, ma il figlio non nasceva, è andata dai medici, ha patito per anni. Dopo tanto tempo l'ho incontrata e mi ha detto: ma sa, vengo adesso dalla clinica e posso avere, sta nascendo un figlio. E questo i medici l'avevano già assicurato per 20 anni, che figli lei non poteva averne. E invece gli è nato un figlio. Allora, come si può dire a un giovane o a uno qualsiasi, una persona, anche dare giudizi? È impossibile. Perché io dico sempre: se Cervantes non avesse scritto il Don Chisciotte all'età di 63 anni, sarebbe stato un pessimo scrittore. Allora, quando da giovane qualcuno avesse giudicato i suoi scritti e avesse detto: ma tu non scriverai mai, sei un pessimo scrittore, che avrebbe castrato inutilmente, perché non è detto. Non è detto. La possibilità di scrivere è lunga una vita. ripeto, lavoro amore, energia, forza di amore e modestia. Allora un giorno o l'altro uno riesce a scrivere. Certo, se uno ha l'ambizione di voler scrivere e di pubblicare subito, come succede spesso purtroppo adesso, questo è nocivo allo scrivere. È nocivo allo scrivere, proprio come nocivo allo spirito il pretendere che Dio intervenga a ogni peso spinto nella nostra vita. Cosa facciamo noi per avere questo diritto? Io voglio leggervi una poesia, perché è proprio di questo genere, di questa cosa, che è l'argomento. Non è che tutte e tre sono di questo argomento, ma questa mi sembra adatta. Oh Dio, perdonami desmentegas, perdona i mancamenti, qui svanamente che mi meciapa nel desamuras. El me scappa e savè nel vent, gittà la vita in quel so smorsas. Oh Dio, perdona la fever della mente, e il corp che si perd via, e il me negas dente nell'acqua della mia vergogna. Perdona il mesur di indurmentas, che mi son torb tra i fer della mia gogna e i trosbutun di ma mi fan svegliar. Cioè, Dio, perdonami del dimenticare. Perdona i miei mancamenti, quegli smarrimenti che mi prendono nel disamorarmi. Il mio scappare non sapere nel vento, aiutare la vita in quel suo spegnersi. Oh Dio, perdona la febbre della mente, il corpo che si perde, il mio annegarsi nell'acqua della mia vergogna. Perdona il mio sordo addormentarmi, che io sono cieco tra le sbarre della mia agonia e i tuoi spintoni soltanto sanno svegliarmi.
E io sono cieco. Hai detto, è iniziata, no? Sendo che poi sei cieco. Allora, scusate, io volevo, applauso a Franco, l'abbiamo già fatto, io sono veramente contento di quello che ci ha detto, anche quando ha detto alla fine, insomma, che non si prende un manuale di scuola di scrittura e si parla come si fa un libro, ed è quello che vorremmo cercare di capire bene insieme a noi, che non si fa così. Comunque io spero che le cose che Franco ha detto verranno sbobinate e registrate e offerte a tutti voi, perché sono uno strumento, secondo me, fondamentale per capire, per aiutarci a capire, per aiutarci a capirci. Quindi grazie Franco davvero. Allora, qui mi hanno dato questo avviso che vi vorrei leggere prima di salutarvi. Allora, all'uscita potrete ritirare i testi di lettura e sussidio della prima e seconda lezione, cioè non c'è il testo della prima e seconda lezione, ma ci sono le letture che io avevo allegato alla prima e alla seconda lezione. Il Centro Culturale di Milano rende noto che dal 16 marzo sono disponibili presso la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele saranno un po' di meno per ora, di Luca Donini, che vabbè qui insomma parla di me, sulla scrittura, un'interessantissima iniziativa su come accostarsi, non l'ho scritto io, alla lettura e anche alla scrittura dei racconti dei romanzi. Beh, comunque, no, beh, la notizia è che comunque c'è lì, le sei lezioni agili ma intense, e sono contento, che poi a me sembra che non fossero per niente agili e per niente intense, esemplificano un possibile cammino della creazione della comunicazione letteraria, almeno per quel che sono riuscito a fare io. Il centro rende comunicabile quello che in questi anni è accaduto all'Officina del Racconto, dove si sono radunate centinaia di persone, una serie di importanti scrittori italiani attorno a questi temi, alcuni dei quali, come Franco e pochissimi altri, sono stati anche dei grandi amici che ci hanno aiutato ad andare avanti. I libricini del costo di lire 2000 cada uno, sono un modo intelligente, intelligente, coinvolgente, e ricco di spunti per insegnanti, ragazzi, educatori e i lettori in generale, che forse sono la categoria che mi interessa in fondo di più. Venerdì 3 aprile, ore 18.30, venerdì 3 aprile, questo segnatevelo, ore 18.30, per chi può, facciamo un momento di discussione presso la libreria Rizzoli sul tema dell'incontro e della comunicazione che avviene nella scrittura e nella lettura. Saremo aiutati, beh, ci sarò anch'io, comunque, da Franco, da Raul Montanari, un altro nostro caro amico, scrittore noir, giallo e noir, che sarà qui tra noi prossimamente, e Benedetta Centovalli, che è l'editor della narrativa italiana di Rizzoli. Presentando questi libricini frutto del nostro lavoro insieme, questo è proprio il caso di dirlo perché sono proprio il frutto delle cose che siamo venuti dicendo in questi anni, vogliamo rendere incontrabile a questa città l'Officina del Racconto, questo spirito di ricerca e comunicazione del vero, di quel vero che siamo noi. Faremo un invito che potremo distribuire agli amici. Ecco, questo è quanto. Io vi saluto, prego quelli che mi hanno scritto la lettera, quelli che vogliono fare, ma soprattutto quelli che mi hanno scritto la lettera, che vogliono fare la scuoletta di scrittura, di fermarsi qui un secondo con me. Noi ci vediamo là.
Io vi saluto tutti.
Solo per ricordarmi, me lo lasci anche sulla segreteria. 5 metri ci si trova. Arrivederci.